Una chiave di lettura.
Ancora ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Nella nostra chiave di lettura di oggi torniamo ad occuparci della situazione di quei paesi arabi, di quei paesi del Nord Africa, di quei paesi di quello che noi chiamiamo Medio Oriente o Vicino Oriente, come preferite, che sono stati attraversati negli ultimi mesi dalla cosiddetta primavera araba. Lo facciamo con l'inviato in Medio Oriente del Sole 24 Ore, Ugo Tramballi, che saluto e ringrazio. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie.
Partiamo dalle notizie di attualità. In primo piano oggi sui giornali anche italiani c'è la Siria, con questo assalto alle ambasciate nemiche, colpite le sedi di Stati Uniti e Francia. La Clinton dice Assad ha perso la legittimità, dunque la rabbia esplosa dopo la visita di diplomatici dei due paesi alla città ribelle di Hama ha fatto sì che i cosiddetti lealisti abbiano attaccato queste ambasciate. Tutto ciò, Tramballi, è la conferma della situazione critica che sta vivendo la Siria. Anche lì sembra una situazione che difficilmente avrà una rapida via d'uscita.
Beh, infatti è il copione confuso di una crisi molto confusa. Appunto, la Siria ha molte diversità dalla Libia, la Siria è un paese strategicamente fondamentale e quindi la primavera siriana, posto che arrivi a sbocciare veramente a qualche cosa di positivo, comunque durerà diverse stagioni in Siria più che in qualsiasi altra parte della regione.
Un'altra situazione è quella che lei giustamente citava della Libia. Le ultime notizie sono addirittura che il governo francese con il ministro degli esteri avrebbe preso dei contatti, anche se non c'è un vero e proprio negoziato, con il regime libico per agevolare un'uscita di Gheddafi dal paese. Cosa significano queste notizie? Che valore hanno?
Beh, intanto appunto significa che comunque il punto rimane fermo, cioè mentre per esempio in Siria si fatica a prendere in considerazione l'ipotesi che il regime della famiglia Assad possa scomparire, invece in Libia si dà per scontato comunque che Gheddafi non deve più restare. Prima si è provato con la forza militare, poi non avendo la volontà di usare la forza militare fino in fondo, adesso si ritorna un pochettino più alla diplomazia, ma il punto fermo è non trattare col regime di Gheddafi, ma trattare su come fare in modo che il regime di Gheddafi scompaia e lui in qualche modo se ne vada. Quindi è già, come dire, un punto fermo e una chiarezza in più.
Tramballi, noi l'abbiamo chiamata quest'oggi perché lei sul Sole 24 Ore ha recentemente scritto un articolo in cui comparava in qualche modo la primavera araba che abbiamo vissuto in questi mesi del 2011 con quello che avvenne nel 1989 con il crollo del muro di Berlino e con il cambiamento, insomma, nell'Europa. Da questo punto di vista lei sottolineava come la grande trasformazione dell'est europeo in realtà durò 13 anni. Quest'anno forse siamo un po' miopi nel credere che questa primavera araba possa essere invece molto più rapida.
Ma infatti noi definiamo, io per esempio ho cominciato alcuni mesi fa a usare la definizione primavera per definire tutto quello che sta avvenendo nel Medio Oriente arabo, proprio perché mi sembrava la definizione più giusta, ma non aveva nulla non c'entrava il calendario, non c'entravano le stagioni. È che questo, quello che sta avvenendo in quei paesi, non è proprio una rivoluzione, non è ancora qualcosa di definito, non è del tutto una guerra civile, quindi primavera mi sembrava la definizione più adatta. Io vissi il 1989 da corrispondente a Mosca, quindi ricordo quell'anno entusiasmante in cui tutto capitò, però appunto va ricordato che in realtà quello che noi definiamo l'89 per l'Est Europa cominciò in realtà nel 1985, quando Gorbaciov divenne segretario generale del Partito KUS, e in un certo senso anche forse più di 13 anni, perché finì quando Milosevic perse il potere, cioè praticamente nel 2000 nella Jugoslavia, perché anche la Jugoslavia, il grande auto da sé jugoslavo, è parte del grande 89 dell'Est Europa. Quindi in realtà anche per il mondo arabo dobbiamo aspettarci, non dobbiamo avere fretta, cioè dobbiamo aspettarci molto tempo perché si concluda, e come si concluda ancora nessuno lo sa, ma forse anche più tempo che per i 13-15 anni dell'Est Europa, perché i paesi arabi sono molto diversi tra di loro, cioè c'è una grande omogeneità nell'est Europa, fra paese e paese, con il tipo di regimi, e nel mondo arabo invece ci sono grandissime diversità, ci sono monarchie, repubbliche, filo occidentali, anti occidentali, ci sono sciiti, sunniti, e poi comunque anche i più brutali regimi hanno comunque una forma di, da, almeno da una, per una parte della popolazione, di legittimità, c'è un legame, ci sono, sono regimi reali, anche se poi magari sono regimi brutali, mentre nell'est Europa erano semplicemente fantocci che, come è caduto, ha cominciato a crollare, a scricchiolare il centro, è crollato tutto.
Ecco, lei propone anche un parallelismo. Mosca era il cuore di quel regno, tra virgolette, comunista, e invece in qualche modo il Cairo potrebbe essere considerato il cuore invece di questo mondo arabo entrato in crisi in questo 2011. Ma proprio al Cairo, nonostante già mesi fa parlassimo di primavera araba, abbiamo visto i dimostranti tornare in piazza a protestare nella famosa piazza Tahrir pochi giorni fa.
Sì, certo, c'è molta confusione, però ci sono alcuni punti fermi anche in Egitto oramai. La Mubarak non c'è più, c'è finalmente una stampa libera, c'è un dibattito politico molto aperto, si discute apertamente con e senza i fratelli musulmani sul ruolo dei fratelli musulmani, loro stessi al loro interno discutono su che genere di regime vogliono. Questi sono dei punti fermi, quindi qualcosa è successo, qualcosa di fondamentale, indietro non si torna. Ieri ho incontrato qui a Roma Sawiris, che era di passaggio qua, il praticamente presidente di Orascom e di Win, ma poi anche leader di un nuovo partito, copto cristiano, il più importante imprenditore egiziano. Anche lui diceva che comunque i militari restano il punto fermo, non c'è alternativa, sono solo loro che possono trasportare l'Egitto verso la democrazia. Ecco, quindi l'Egitto è fondamentale, nel senso che se in Egitto riuscirà a imporsi, magari nelle elezioni, diciamo, se non a fine settembre, entro la fine dell'anno, prima quelle parlamentari e poi probabilmente nella prima metà dell'anno prossimo quelle presidenziali, se si imporrà una democrazia reale, però appunto ci sono alcuni elementi di una società libera che già esistono, gli altri paesi non potranno ignorare il fatto che il più importante dei paesi del mondo arabo è diventata una democrazia concreta, e quindi questo avrà un effetto notevolissimo, non immediato ma notevolissimo in tutta la regione, ma intendo anche in un'autocrazia come quella saudita, non solo in Siria, nell'est, nel Maghreb, sostanzialmente in tutto il mondo arabo non potrà ignorare che il più importante dei loro paesi è una democrazia reale.
Si ha la sensazione, infine, Tramballi, che nel nostro mondo europeo occidentale, però, continuando il parallelismo, si ebbe molto più entusiasmo per la rivoluzione dell'est europeo rispetto all'atteggiamento che abbiamo oggi verso la primavera araba, che molti guardano con sospetti, scetticismo, timori?
Nei confronti degli arabi c'è sicuramente una forma di razzismo e di ignoranza, come del resto devo dire che anche da parte loro c'è una forma di ignoranza nei confronti nostri occidentali. C'è un elemento religioso che rende le cose un pochettino più radicali, cosa che invece nell'est Europa non ci fosse. Però anche nell'est Europa all'inizio ci fu molta paura. Ricordo appunto che Andreotti, no, che pure è un uomo di grandissima intelligenza e grandissima visione, sosteneva ancora fino all'ultimo momento che le Germanie, lui amava così tanto la Germania da continuare a volerne vedere due, no? Cioè, tutto l'Occidente fu molto scettico, anzi era terrorizzato l'idea che la Germania si riunificasse. Quindi anche lì ci furono dei momenti di paura e di scetticismo. Poi naturalmente, quando le cose cominciarono a cadere veramente, l'aiuto economico occidentale fu notevole, fu massiccio e fu determinante perché quei paesi diventassero molto rapidamente delle democrazie. Nel mondo arabo un pochettino più diverso, c'è sicuramente l'elemento razzista, c'è l'elemento di diversità religiosa, ma c'è anche il fatto, per esempio, che con più riluttanza l'Occidente ha deciso di investire, ancora non ha del tutto investito i soldi, ma soprattutto i paesi arabi, anche l'Egitto, tutti quanti poi si sono accorti che ricevere gli aiuti del Fondo Monetario, della Banca Mondiale, significa, come dire, trasparenza, significa dover rendere conto del denaro che arriva e quindi dover fare delle riforme immediate che il mondo arabo fatica a fare. Non per niente il mondo arabo preferisce avere i paesi appunto in mezzo alla loro primavera, preferisce invece avere aiuti praticamente a fondo per tutto, gratuiti e senza controparte, dall'Arabia Saudita, dal Qatar, sono soldi che dagli Emirati, sono soldi che l'Egitto e altri paesi amano, preferiscono di gran lunga ricevere e spendere, perché a loro non viene chiesto di accelerare le riforme economiche, per esempio, o di migliorare la condizione della trasparenza dei regimi. E quindi più per questo è anche molto più complesso, e c'è anche molto più scetticismo in Occidente.
Questo parallelismo tra dunque la rivoluzione dell'est europeo avviatasi nel 1989 e la primavera araba del 2011 ci è stato proposto da Ugo Tramballi, inviato in Medio Oriente del Sole 24 Ore, che saluto e ringrazio, buon lavoro.
Grazie a voi, anche a voi.
E noi chiudiamo qui la nostra chiave di lettura di oggi, ancora buon ascolto.